prisma, tutti i colori dell'attualità.
E 39 minuti, buongiorno, bentornati a Prisma. In studio Lorenza Ghidini, redazione Massimo Alberti, per una nuova puntata in diretta come sempre fino alle 10 o poco prima. Tante cose in questa puntata, a cominciare dalla nuova legge che la destra porta oggi nell'aula della Camera per una prima votazione, la legge per far diventare la gestazione per altri un reato universale. Ne parleremo con due ospiti e poi nuove grane per Elly Schlein. La direzione di oggi non sarà semplice per la neosegretaria, soprattutto dopo l'ultima che si è aggiunta, le polemiche sulla partecipazione di Schlein stessa alla manifestazione del Movimento 5 Stelle. La battaglia del ministro Nordio anche contro l'Associazione Nazionale Magistrati ha tirato discrete bordate nel fine settimana, le commenteremo col presidente dell'Associazione Santa Lucia. E poi ancora un racconto di Nello Scavo di Avvenire, appena rientrato dall'Ucraina. E a Milano si apre il forum della partecipazione, che chiama in causa naturalmente tutti noi cittadini e cittadine. Vedremo di cosa si tratta. Dunque, dicevamo, la legge per fare della gestazione per altri, più volgarmente chiamata utero in affitto, un reato universale, arriva oggi in aula alla Camera. Vuol dire che la gestazione per altri, già vietata in Italia, sarà perseguibile nel nostro paese anche se praticata all'estero, cioè anche nei paesi dove è lecita. Questa legge varrà solo per i cittadini di nazionalità italiana e prevede pene di questo tipo: carcere da 3 mesi a 2 anni, multe da 600.000 a 1 milione di euro. Ci sono, lo sappiamo, forti dubbi di costituzionalità e di applicabilità di questa legge, che andrebbe tra l'altro a penalizzare in maniera gravissima i bambini che dovessero rientrare in Italia appena nati all'estero con due genitori che vengono se non finiscono in carcere vengono multati, i bambini gli verrebbero tolti. E tutto questo appunto anche eventualmente provenendo da un paese dove quella pratica è del tutto lecita. Noi siamo in diretta con Riccardo Maggi, segretario di Più Europa e deputato. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Ecco, quindi oggi si comincia in aula, anche se evidentemente c'è già stato l'iter nelle commissioni. Lei tra l'altro fa parte della commissione affari costituzionali, se non erro, e quindi forse sì, da qui possiamo partire. Insomma, è una legge che dove va a parare rispetto al fatto che insomma c'è un diritto comunitario, c'è un diritto internazionale che dice delle cose diverse su questa faccenda del reato universale.
Esatto, è proprio così, è una legge che nasce male e che produrrà soprattutto delle conseguenze negative poi sui figli e sui bambini e sulle bambine, che vedranno ancora più difficilmente praticabile la loro trascrizione negli atti di nascita e quindi il riconoscimento pieno dei loro diritti. Questo è un punto, diciamo, centrale, perché poi la Corte Costituzionale aveva invitato piuttosto il Parlamento italiano a intervenire proprio in direzione di garantire una maggiore stabilità e certezza per i diritti dei bambini e delle bambine. Ma poi soprattutto è una legge manifesto, che ha un'impronta ideologica, ma contrasto con il diritto.
Maggi, abbiamo un problema con la linea. Dovete sapere che Maggi in questo momento è in treno perché deve andare per appunto a Roma. Adesso la sentiamo di nuovo. Quindi lei diceva, oltre al problema di costituzionalità,
Sì, è in contrasto con il diritto europeo, perché la Carta dei diritti dell'Unione Europea sancisce che nessuno può essere condannato per un'azione che nel momento in cui viene commessa non sia un reato in base al diritto interno del luogo in cui viene commessa o in base al diritto internazionale.
Lei, Maggi, voi come Più Europa siete favorevoli alla gestazione per altri, è corretto? In generale, adesso al di là del fatto di dichiararla reato universale, che come abbiamo visto...
Sì, noi crediamo che andrebbe regolamentata in forma solidale, quindi non in un modo che riconosca una commercializzazione o diciamo una gestazione per altri a scopo di lucro, e abbiamo depositato in questo senso una proposta di legge, che è la proposta elaborata dall'Associazione Coscioni, e crediamo che questo sarebbe il modo migliore anche per evitare abusi e per garantire diciamo rispetto a eventuali sfruttamenti. Tra l'altro, una cosa che non si comprende di questa norma reato universale cosiddetto, che poi non può essere universale per i motivi che abbiamo spiegato, è che quella che viene individuata da chi propone, dalla destra di governo che propone questa norma, come una vittima, cioè la donna, la gestante, poi comunque sarebbe punita, quindi devono anche spiegare perché intendono punire quella che loro stessi definiscono una vittima di questa pratica. Noi siamo convinti che il modo migliore sarebbe regolamentarla, presenteremo degli emendamenti che vanno in questa direzione e anche degli emendamenti per depenalizzare la gestazione per altri, che attualmente è reato ovviamente in Italia. Ricordiamo che è un reato che non è mai stato perseguito, non c'è mai stata un'incriminazione, perché è anche una fattispecie molto confusa per il modo in cui è scritto. Insomma, si intendono punire tutti, i genitori intenzionali, la gestante, i medici, è molto confusa e ovviamente neanche
Ecco, Maggi, tra l'altro oggi ci sarà una manifestazione fuori dalla Camera dell'Associazione Luca Coscioni, che come diceva ha elaborato una proposta che alcuni di voi deputati porterete sotto forma di emendamenti, giusto? No, qui andiamo un po'.
Diciamo, se riuscirò ad arrivare in tempo parteciperò a questa iniziativa dell'Associazione Coscioni, in cui ci saranno anche molti... Lo slogan è genitori non criminali.
Ok, benissimo. Allora noi la salutiamo, perché in effetti la linea si sta facendo un po' zoppicante, e grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, scusate il collegamento.
Niente, grazie per il tempo che ci ha dato Riccardo Maggi, segretario di Più Europa e deputato. E ora è con noi in diretta anche Aurelio Mancuso, già presidente di ArcGay, fondatore di Equality Italia e oggi coordinatore della rete No GPA. Buongiorno Mancuso, ben trovato.
Buongiorno
a tutti.
Ecco, appunto, c'è un appello promosso appunto dalla vostra rete No GPA, che ha raccolto moltissime firme, che chiede sostanzialmente di confermare il divieto della maternità surrogata nel nostro paese, e chiede anche degli sforzi, degli impegni a livello internazionale perché questa pratica non sia ammessa anche negli altri paesi. Poi ci arriviamo, ma intanto le vorrei chiedere di questa legge che arriva oggi in aula alla Camera per fare della GPA un reato universale, che è cosa un po' diversa in effetti tecnicamente soprattutto da quello che chiedete voi. Lei come la vede questa legge?
Ma guardi, la legge è diciamo una volontà di una parte politica di questo paese di dare una risposta a questo tema, cioè al tema che la maternità surrogata sia messa al bando nel mondo. Lo strumento di per sé potrebbe non essere adeguato, c'è una discussione in atto tra i giuristi e nella politica, quindi diciamo noi ci siamo attestati su un'altra linea, proprio perché tra di noi c'è chi ha dubbi rispetto alla legge in Italia, mentre molti altri sono per appoggiare la legge. Bisognerà vedere quanto può essere efficace. Io personalmente ritengo che sia poco probabile che una legge che parta solo da una nazione abbia un'efficacia poi di questo tipo.
Perché, Mancuso?
Perché la sua, come dire, applicazione diventa complessa e credo che sia anche opponibile davanti alle corti internazionali.
E poi ci sarebbe il problema di questi bambini che nascono all'estero ma poi arrivano in Italia, che fine fanno?
Guardi, nessuno vuole togliere i bambini ai genitori biologici, eccetera. I bambini devono essere salvaguardati nei loro diritti, perché tutta questa discussione, da una parte o dall'altra, non tiene mai conto del fatto che i bambini non sono un oggetto. I bambini non si comprano, non si vendono e non si donano. E quindi, se noi torniamo al vero diritto da tutelare, cioè l'unico, quello del bambino, allora si vede che bisogna essere molto pratici e anche molto concreti nel dire che i bambini tutti hanno gli stessi diritti, quindi anche i bambini nati da queste pratiche. Io vorrei, come molti di noi, molte delle persone che stanno nel mio gruppo, nella mia rete, eccetera, io credo che bisogna andare alla fonte, cioè bisogna impedire che questo mercato che rende i bambini oggetto continui a esserci e a essere molto florido in tutto il mondo, compresa l'Italia.
Senta, adesso noi avevamo Riccardo Maggi, che lei ben conosce, segretario di Più Europa, loro sono per regolamentare questa pratica diciamo in forma solidale, però lei diceva i bambini non si comprano, non si vendono e non si donano, poi però parlava di mercato, questa proposta che fanno della gestazione per altri in forma solidale perché non può andar bene secondo voi?
Perché certo c'è una differenza tra il mercato e il donare, no? Perché c'è il fatto che perlomeno non ci sarebbero i soldi di mezzo, anche se guardate che gli esempi della gestazione per altri di tipo solidaristica nel mondo ci dicono che in verità i soldi allo stesso modo girano, perché ci sono le intermediazioni delle cliniche, delle agenzie, i rimborsi di spese del sanitario su cui passano molti dei soldi che poi alla fine arrivano alle madri gestanti, eccetera. Allora, il tema del donare è un tema molto semplice. In questo paese, e non solo, se una donna partorisce e non vuole tenere il bambino, non va per strada e regala il bambino al primo che passa, o anche a un amico, a un parente, eccetera. Non lo può fare perché lo Stato lo vieta. Ecco, siamo lì, perché una donna che partorisce su richiesta di un altro un bambino non lo può donare, perché il bambino non è un oggetto né di compravendita né di trattativa anche solidaristica. Il bambino è un soggetto che ha una sua autonomia, che ha tutta una serie di diritti che anche nell'altruistica vengono lesi.
Senta Mancuso, ancora una cosa volevo chiederle. Lei è stato presidente di Arcigay, insomma, ha una lunga storia di militanza su quel fronte. E, noi sappiamo che la gestazione per altri è una pratica a cui accedono in larga maggioranza o comunque in maggioranza coppie eterosessuali. E le coppie di donne, per ovvie ragioni, ricorrono ad altre tecniche per avere dei figli.
Certo.
Non ha l'impressione che questa legge voglia proprio andare contro, voglia proprio un po' colpire le coppie omosessuali, le coppie gay?
Guardi, ci sono due verità. La prima è che il protagonismo delle coppie di maschi rispetto al tema della GPA è stato evidente in questi anni. Quindi è chiaro che tutti pensano che quando si parla di bando di questa pratica si pensi alle coppie omosessuali.
Cioè, dice che è un po' colpa loro?
No, non è colpa loro. È che è chiaro che è stato evidente a tutti che chi è andato in televisione, chi ha sollecitato questo tipo di legge, eccetera, sono state essenzialmente le coppie omosessuali. Perché? Perché le coppie eterosessuali, nel silenzio complice anche dello Stato, eccetera, continuano senza colpo ferire ad andare all'estero e a farsi i bambini, e sono, come diceva lei giustamente, oltre il 90%. Allora, a me intanto non mi interessa quale tipo di coppia sia, anzi, credo che se si parte dal fatto che bisogna vietare perché sono omosessuali a fare i figli, io lo ritengo, diciamo, una di quelle cose non lontane da me di più. È oltremodo, penso che le coppie omosessuali siano ottimi possibili genitori. Il tema è come si diventa genitori. Il desiderio di essere genitori è un desiderio comprensibile, ma non è un diritto, non è sancito da nessuna legge, anzi neanche internazionale, direi. Allora, ci sono sia per le coppie eterosessuali che sono infertili, hanno problemi, eccetera, sia per le coppie gay, deve essere possibile l'adozione, cosa che in questo paese non c'è, e questo è uno dei vulnus del nostro paese. Deve essere possibile anche accedere all'affidamento, cosa che non è possibile. Cioè, deve essere possibile tutta una serie di strumenti che, come dice, rispondano al desiderio di genitorialità. Però, detto questo, se c'è un accanimento contro le coppie omosessuali, io su questo ribadisco il fatto che non può essere così, non deve essere così. Le coppie omosessuali, come le coppie eterosessuali, devono poter avere gli stessi diritti, ma devono rispettare allo stesso modo le leggi.
Mancuso, grazie per essere stato con noi. Siamo entrati anche un po' nel merito, insomma, del tema, non ci siamo fermati alla questione del reato universale. Le faccio un'ultima domanda in un minuto: se lei oggi fosse un deputato, se fosse alla Camera, per il reato universale voterebbe sì o no?
Io voterei sì.
Perché?
Perché è un anche se è un passo magari non centrato rispetto al concreto bando della GPA, è comunque un segnale importante di uno Stato uno Stato importante di questo mondo, insomma. L'Italia non è un paese qualunque.
Grazie Aurelio Mancuso, arrivederci e buon lavoro.
Arrivederci
Aurelio Mancuso, già presidente di ArciGay, fondatore di Equality Italia e oggi coordinatore della rete No GPA. Ci aspettiamo quindi battaglia in aula, anche se, e ne parleremo fra non molto, dopo la pubblicità, anche nel Partito Democratico c'è una certa agitazione rispetto a questa legge, non perché si condivida, credo sinceramente, che la stragrande, quasi totalità, insomma, dei parlamentari del Partito Democratico abbia chiara la strumentalità di questa proposta di legge e la sua inapplicabilità, la sua incostituzionalità, però chiaramente quando si entra nel merito, lo sappiamo, nel Partito Democratico ci sono sensibilità diverse e questa è una delle grane che ha davanti Elie Schlein. Parliamo di questa e altre, perché la riunione di direzione di oggi non sarà una passeggiata. Dopo la pubblicità.
Aspetta un miracolo e che invece la aspetta al telefono, chi ti risponde sempre però, chi non sa dire di no. Lento può passare il tempo, ma se perdi tempo poi ti scappa il tempo. L'attimo lento come il movimento, che se fai distratto perdi il tuo momento, perdi l'attimo.
Come dicevamo, proprio oggi la direzione del Partito Democratico era prevista per lunedì scorso, ma poi in mattinata è arrivata la notizia della morte di Silvio Berlusconi e quindi insomma hanno deciso di rinviarla. Oggi cade nel giorno, in un giorno insomma anche più sbagliato, perché da un lato appunto c'è in aula la legge sulla gestazione per altri, reato universale, che come dicevamo insomma una legge talmente controversa che probabilmente non ci saranno grandi tentazioni all'interno del Partito Democratico di votarla, però sappiamo la differenza di sensibilità, le differenze di sensibilità che ci sono nel partito sulla gestazione per altri, quindi sarà un tema. E poi questa direzione arriva due giorni dopo la partecipazione di Elly Schlein, che poi è stato un saluto abbastanza al volo all'inizio del corteo, alla manifestazione del Movimento 5 Stelle, dove c'è stata quella battuta di Beppe Grillo sulle brigate: incappucciatevi, andate, insomma, costituite le brigate. Qualcuno ha voluto fare un paragone con le Brigate Rosse. Poi ci sono stati anche toni molto polemici sulla guerra in Ucraina, e lì sappiamo che la questione delle armi a Kiev è una questione che divide nel Partito Democratico, oltre che dividere dal Movimento 5 Stelle. Una direzione che era stata convocata inizialmente per confrontarsi sulla sconfitta nelle recenti amministrative, ma insomma c'è con ogni evidenza molto di più di cui parlare. Daniela Preziosi, buongiorno.
Buongiorno, sì, è il giorno sbagliato.
È proprio il giorno sbagliato.
Dicevi bene, per
era
la direzione.
Era meglio se la tenevano il giorno del funerale, della morte di Silvio Berlusconi, e tanti saluti. Invece adesso si sono aggiunte delle rogne.
Delle rogne, sì, forse anche delle trappole che sono state tese alla segretaria, perché la partecipazione alla manifestazione 5 Stelle è stata un po' una trappola, evidentemente, anche ben congegnata, secondo me, anche dal Movimento 5 Stelle. Qualcuno di molto bravo ci ha messo un po' le mani, perché qualche cosa era immaginabile, forse non la partecipazione così roboante di Beppe Grillo, anche se si sa che Beppe Grillo, quando vuole riprendersi l'attenzione, sa farlo, anche se secondo me in questo caso è abbastanza incolpevole. Adesso non vorrei scandalizzare nessuno, ha detto insomma una cosa che secondo me non aveva alcuna allusione, alcuna diciamo incitazione alla lotta armata, ma dicendo che i nuovi partigiani, perché le brigate prime di tutte in realtà sono quelle partigiane, sono quelli che rimettono a posto i tombini, rimettono a posto le incurie delle città, insomma non era così terribile. Questo secondo me è stata la polemica un po' strumentale. Molto più seria invece la vicenda che riguarda gli interventi sul palco di Monio Vabbia sulla guerra in Ucraina, che è un nervo scopertissimo nel Partito Democratico. Sabato sono stata a Napoli in una iniziativa organizzata da Pina Picerno con Lorenzo Guerini, Alessandro Alfieri, molti del Partito Democratico, che hanno ribadito in maniera instabile la linea del Partito Democratico, non solo accanto ovviamente alla resistenza ucraina, ma alla linea atlantica, la linea della NATO, finché perlomeno c'è questo presidente della NATO, degli Stati Uniti, filoatlantici finché c'è Biden. Poi vedremo che cosa succederà se mai dovesse, e Dio ce ne scampi, vincere Trump, perché ricordiamo che Trump ha un'idea della NATO tutta diversa, e anche delle guerre, del sostegno, diciamo così, in giro ai conflitti per il mondo. Per ora diciamo filoatlantica, poi vedremo. E quindi questa è la vena, diciamo, aperta, pericolosissima per il Partito Democratico, perché non solo apre un conflitto interno tra praticamente tutti contro pochissimi, perché i virgolette pacifisti disarmisti sono pochissimi dentro il Partito Democratico, anzi quasi direi non ci sono, non è neanche la segretaria in realtà, per quello che dice. Poi ci sono però appunto Lorenzo Guerini, è il presidente del COPASIR. Insomma, una volta faccio una citazione che può sembrare fuori luogo, però quando ci fu un conflitto su questi temi dentro il Movimento 5 Stelle, c'era Di Maio ministro degli esteri, e Di Maio dovette fare una scissione, perché da ministro degli esteri non poteva immaginare che il suo non poteva stare in un partito che cominciava a differenziarsi. Dico la parola scissione non perché si possa pronunciare adesso per il Partito Democratico, però per dire che il crinale potrebbe essere quello, e per questo che è gravissimo. Ora non so se tutto questo che c'è assolutamente, e vi assicuro che c'è, perché noi, lo sai anche tu, insomma, noi sentiamo ribollire nelle voci di dentro del Partito Democratico grande malumore. E tutto questo non so se arriverà così direttamente in direzione dove, benché ci saranno le porte chiuse, ci saranno tante orecchie aperte. Quindi diciamo, aprire un conflitto apertamente con la segretaria significherebbe molto di più, significherebbe insomma innescare un processo di esagero, però insomma, delegittimazione della segretaria, che è questo di cui la segretaria ha un po' il fastidio. Nella scorsa settimana, quando le veniva chiesta più collegialità, più pluralità, lei diceva va bene, pluralità, collegialità, però riconoscete la mia leadership, la mia vittoria. E forse un pochino questo tema c'è, è come se un pezzo del Partito Democratico deve riconoscere la vittoria della segretaria, perché c'è stata alle primarie, però insomma un po' maltollera che abbia vinto quella mozione con dei contenuti abbastanza diversi da quelli che erano precedentemente del Partito Democratico. È pur vero che una segretaria non è segretaria della sua mozione, una segretaria del Partito Democratico, di un partito democratico, non è segretaria della sua mozione, ma di tutto il partito, quindi dovrebbe tentare un punto di sintesi. Ecco, bisognerà capire nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, se Schlein vuole cercare un punto di sintesi oppure invece vuole forzare un pochino di più di quello che ha fatto fino adesso.
E poi ci sono alcuni gesti plateali, dichiarazioni come per esempio De Luca, che ha detto: io non ho bisogno di lavorare con lei. Molti pensano che se anche la segreteria decidesse in campagna di candidare qualcun altro, De Luca correrebbe da solo e magari vincerebbe pure. Ma è Alessio D'Amato, candidato alla Regione Lazio, che ieri ha detto: ma insomma, com'è possibile pensare di condividere la linea del Movimento 5 Stelle? Me ne vado dal PD. Ma, adesso detto per noi sembra che non aspettasse che gli altri
esatto,
la parte.
Esatto. Intanto ha detto: me ne vado dall'Assemblea Nazionale. Non abbiamo capito se se ne va dal PD, però sì, sicuramente hai detto bene, se ne va dal PD. Da tempo era molto isolato, diciamo, dopo la sua sconfitta. Era già stato un candidato, diciamo, che era stato fortissimamente voluto più da Calenda che da Partito Democratico medesimo. E il Partito Democratico lo aveva, naturalmente era l'assessore alla sanità, anche con grandi pregi durante la pandemia, è stato il braccio destro importante di Zingaretti, quindi per carità un profilo assolutamente di valore. Tra l'altro un uomo di giovane, perché ha l'età mia, però diciamo di una lunghissima esperienza politica, ha fatto politica nel PC quando era ragazzo, era segretario del PC del suo quartiere, insomma, che è una grossa borgata importante, insomma una storia importante. Sì, non aspettava altro. Dopo la sconfitta Alessio D'Amato è stato molto era un po' fuori gioco rispetto a le forze che ci sono dentro il Partito Democratico del Lazio. Ieri ci sono state anche le primarie, peraltro, dove il segretario Daniele Odori ha vinto con una percentuale che non sapevi ripetere perché è sopra il 90%, per cui per dire che non era proprio Alessio D'Amato è stato un candidato, ma non era fortissimo nella base del PD di questa regione, e poi molto corteggiato da Azione, che qualche colpo deve cercare di portarlo a casa, visto che nel frattempo viene cannibalizzata Azione dai fratelli Coltelli di Italia Viva.
Vedremo allora se D'Amato prenderà la strada di Azione. Intanto grazie Daniela Preziosi per essere stata
grazie
con noi.
Grazie a voi, buona giornata, ci sentiamo più avanti.
Buon lavoro e alla prossima. E tra le questioni di cui forse insomma potrebbero essere sul piatto alla direzione di quest'oggi, c'è anche la questione della riforma della giustizia del ministro Nordio, del governo Meloni, per la parte che riguarda la cancellazione del reato di abuso d'ufficio. Voi sapete che molti sindaci del Partito Democratico sono contenti di questa cancellazione, perché dicono che è un reato che in sostanza, essendo in molte occasioni piuttosto indeterminato rispetto alle condotte illecite che verrebbero punite, e insomma è un reato che li fa incorrere continuamente in inciampi, che poi processi, procedimenti che poi si rivelano, insomma, finiscono in un nulla di fatto. Adesso io tecnicamente, insomma, quali sono poi i problemi dei sindaci non ve lo so raccontare di preciso, ma ecco, c'è stata questa pressione sul partito nazionale da parte dei territori, dei sindaci, che dicono: mi raccomando, non fate le barricate, perché questa è una cosa giusta. Poi infatti Schlein ha detto: ma forse si poteva modificare, non proprio cancellarlo del tutto. E va bene, staremo a vedere. Anche questa riforma evidentemente è suscettibile di emendamenti poi nel suo percorso parlamentare, ma intanto l'insieme della riforma abbiamo visto che è stata commentata negativamente da più parti, ovviamente in primis i magistrati dell'Associazione Nazionale Magistrati, che è il sindacato delle toghe, ha criticato tutti gli aspetti di questa riforma. E tanto che Nordio gli ha risposto a brutto muso, e anzi ha promesso che ci saranno nuovi tagli in arrivo, soprattutto per le intercettazioni: meno fondi e più divieti. Allora, Luca Parena ha chiesto un commento appunto al presidente della ANM, Giuseppe Santalucia.
Noi ci esprimiamo con valutazioni critiche che credo vadano nel segno del miglioramento del prodotto a beneficio di tutti sul testo. Non capisco perché il ministro sposti da una discussione sui contenuti del testo a una questione di legittimazione alla parola in capo all'associazione magistrati. Ora, la nostra democrazia vive del dibattito pubblico a cui partecipano anche le associazioni, anche i soggetti collettivi. Sta scritto nella nostra Costituzione, il diritto di associazione è un diritto costituzionale. L'associazione dei magistrati da oltre un secolo esiste ed esiste nel dibattito pubblico sui temi della giustizia per sua vocazione statutaria. Non comprendo sinceramente perché il ministro abbia scelto di spostare, può anche ignorarci, ma insomma negarci la legittimazione a parlare è un fuor d'opera. Insomma, io resto legato ai contenuti, alle critiche su ciò che è scritto, ma non perché siamo pregiudizialmente ostili alle riforme, a qualunque riforma, a questo governo, ad altri governi, ma perché facciamo ciò che è nel nostro modo di essere. Una riforma sulla giustizia come può lasciar muti i magistrati che di giustizia vivono quotidianamente?
Lei intravede anche una specie di gioco delle parti all'interno del governo, cioè con figure diverse che interpretano magari posizioni diverse anche nei confronti della magistratura?
Non mi spingo a fare questo tipo di valutazioni che sarebbero di tipo presuntivo. Io, come dire, la nostra forza è attenerci ai fatti e ai contenuti, ai dati oggettivi. Credo che il nostro contributo non possa che essere benefico per il dibattito. Quando si presenta un disegno di legge, sì, certo, la discussione avviene in Parlamento, ma il Parlamento non si chiude in una roccaforte rispetto all'esterno, tanto che fa le indagini conoscitive, tanto che arricchisce il suo percorso di approfondimento di studio sentendo tutti i soggetti che in qualche modo hanno titolo a intervenire. Quindi farlo come associazione magistrati quando un testo è già varato credo che sia un nostro diritto, oltre che, ripeto, un nostro dovere per come abbiamo da sempre interpretato il nostro ruolo e come la Costituzione ci consente di fare.
Su quali punti sperate che il vostro contributo possa in qualche modo ancora favorire delle modifiche a questo testo, visto che c'è ancora una discussione?
È un testo, come dire, che tocca pochi punti del diritto penale, del diritto processuale, ma su ogni punto fa scelte secondo noi errate. Lo fa sull'eliminazione dell'abuso d'ufficio. Io capisco la paura della firma, tutto quello che si è detto, però insomma si agisce ricordando qualcosa che è stato consegnato al passato da una riforma del 2020 che ha riscritto e fortemente ristretto l'area del reato. Ora, che poi ci siano poche condanne, ciò non significa che il reato possa essere abolito, ma però significa invece il contrario, che in quei pochi casi la sanzione è più che meritata, perché appunto non c'è più il pericolo, che una volta era invece un pericolo reale, di una interferenza del giudice penale sulle attività discrezionali del pubblico amministratore. Questo non c'è più. Poi vorrei ricordare che il reato di abuso d'ufficio non riguarda solo i sindaci, qua si sta polarizzando tutto sulla paura della firma dei sindaci, riguarda qualunque pubblico ufficiale, ivi compresi i magistrati, che da domani un magistrato possa favorire in un processo una parte senza prendersi denaro, ma solamente perché gli sta simpatica o perché è sua parente, e avere solo una responsabilità disciplinare, io lo vedo un po' eccentrico, sinceramente. Sulle intercettazioni, ancora una volta, si ignora una riforma del 2017-2018 che ha creato le condizioni perché non ci siano più divulgazioni indebite di materiale irrilevante che riguardi terzi, che riguardi anche gli indagati, e si continua a lavorare su questo ignorando quali sono le norme che già esistono e aggravando la situazione del rapporto tra diritto all'informazione e diritto alla riservatezza, perché si dice che non potranno essere pubblicate le intercettazioni, anche se rilevanti probatoriamente, se queste non sono state utilizzate in un provvedimento del giudice. Ma di quale giudice? Magari il giudice di primo grado può ignorarle e le potrà utilizzare una parte con una memoria difensiva, con un atto di impugnazione, li potrà utilizzare il giudice di secondo grado. Legare questa possibilità che il pubblico conosca di fatti rilevanti alla casualità che siano inseriti o meno in un provvedimento del giudice mi sembra un'alterazione del rapporto equilibrato tra i due interessi contrapposti.
Mi sembra che vi auguriate quindi che possa essere rimesso in discussione in maniera generale.
Che ci sia una discussione generale, approfondita, che tenga conto anche dei punti di vista nostri, che come dire, lavoriamo sulle norme, con le norme quotidianamente, quindi credo che faccia parte di una sana e serena conduzione della vita democratica sentire tutti.
E questo era il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Santalucia, insomma, che rispondeva a Nordio quando li ha accusati di interferire col lavoro del governo, commentando questa riforma. Tra non molto, tra 5 minuti, sentirete dal giornale radio tutti gli aggiornamenti delle notizie di questa mattina. Ovviamente in primis la guerra in Ucraina, è ancora attiva l'allerta antiaerea scattata all'alba di oggi in 6 regioni del paese, perché è ancora molto alto il timore di nuovi attacchi missilistici russi. Allora, prima del giornale radio vi faccio ascoltare un'intervista che ha realizzato Fabio Fimiani con Nello Scavo. Nello Scavo è un bravissimo giornalista di Avvenire, un inviato, è stato molto in Ucraina in quest'anno e mezzo da che è scoppiata la guerra, è tornato ieri pomeriggio e ci ha raccontato un po' le sue impressioni sia sulla controffensiva, l'efficacia della controffensiva lanciata dall'esercito ucraino, sia anche la situazione del territorio interessato dall'allagamento che si è creato dopo la crollo della diga nella regione di Kherson, la diga di Kakhovka, no? Quella che adesso un'inchiesta del New York Times dice che è stata effettivamente distrutta dai russi. Sentiamo allora Nello Scavo al ritorno dal suo ultimo viaggio in Ucraina.
Com'è lo stato della controffensiva in Ucraina da quello che hai visto, da quello che riesci a capire?
Quello che noi abbiamo visto è un'avanzata lenta, rallentata peraltro dalla distruzione della diga di Kharkovka, e questo ha costretto le forze ucraine a riprogrammare probabilmente i piani, perché dalle informazioni che noi avevamo inizialmente si pensava di far partire la controffensiva soprattutto dall'area di Zaporizhia e poi verso il sud proprio l'area di Kherson. Questo ha cambiato naturalmente anche la tattica. Si sta pensando al momento a conquistare piccoli villaggi, non tanto, al contrariamente a quanto sostengono diversi analisti, per conquistare ampi pezzi di territorio, ma per attestarsi a una distanza minima di 80 km dal mare di Azov. 80 km è il tiro, la gittata degli HIMARS americani, missili che avevano permesso di favorire la riconquista di Kherson. Quindi ci aspettiamo nelle prossime settimane un riposizionamento ucraino in funzione della capacità di offesa disponibile dalle forze armate ucraine. Mosca ha dimostrato però di aver imparato la lezione del precedente contrattacco e fatica come sempre ad attaccare, ma ha migliorato molto i propri sistemi di difesa, anche il posizionamento delle linee di difesa, quindi sarà una controffensiva sicuramente lunga e dispendiosa.
Com'è la situazione a Kherson e dintorni dopo il crollo della diga e quindi tutta l'acqua che si è riversata devastando quelle zone?
Per noi è risultato davvero uno scenario apocalittico quello di Kherson, perché non abbiamo mai visto un'inondazione di quella portata. Dobbiamo, per renderci un po' l'idea, facendo un paragone, bisognerebbe triplicare o quadruplicare l'estensione del lago di Garda per capire più o meno qual è la quantità di acqua e su quale estensione si è riversata. Adesso il livello naturalmente dell'inondazione si sta abbassando e c'è un problema umanitario, perché naturalmente bisogna continuare a soccorrere persone che ancora risultano in trappola nelle proprie abitazioni, il che vuol dire che non sappiamo esattamente neanche quanti siano stati i morti né i dispersi. C'è un problema poi di sicurezza, perché continuano i bombardamenti sulle aree inondate, e poi c'è un problema igienico-sanitario, perché naturalmente ci sono almeno 60 fabbriche nella cosiddetta area rossa, fabbriche chimiche che hanno riversato veleni a causa dell'inondazione. E poi un problema legato naturalmente anche ai cadaveri degli animali, alle tutto quello che sta accadendo nei dintorni e non riusciamo a capire esattamente che cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni. Però c'è veramente grandissima preoccupazione, perché poi le temperature non favoriscono, diciamo, anche un tenere a bada le epidemie che inevitabilmente emergeranno.
La situazione dei bimbi deportati in Russia già all'inizio della guerra come sta evolvendo?
Le informazioni che abbiamo riportano il trasferimento forzato di alcune centinaia di bambini ancora nelle ultime ore, soprattutto dal Donbass. Ufficialmente questa è la spiegazione che viene data da Mosca per sottrarli al pericolo del conflitto. In realtà quello che sta emergendo, come abbiamo anche documentato in questa inchiesta che ormai è cominciata per conto nostro a marzo dello scorso anno, è che moltissimi bambini in realtà non sono orfani, non erano abbandonati, ma avevano famiglie e adulti di riferimento, e sono stati adesso registrati come orfani e sono in vista di affidamento a famiglie russe. Il dramma è in particolare per i bambini più piccoli, mentre abbiamo notato che la maggior parte dei ragazzini riportati in Ucraina, circa 400 su 20.000 denunce di sparizione, sono pressoché adolescenti o preadolescenti e quindi in grado anche di opporsi o comunque di fare memoria della vita di prima e essere testimoni di aver avuto una famiglia alle spalle o degli adulti di riferimento. Quindi è più facile il recupero di questi ragazzi, per quanto difficoltoso, e non ci sono notizie di recuperi di bambini piccoli, soprattutto nella fascia d'età tra gli 0 e i 4 anni. E questo è l'aspetto più problematico, perché di fatto è una corsa contro il tempo. Se non si riuscirà a individuare questi bambini entro pochi mesi, probabilmente perderanno anche memoria dei luoghi e delle loro origini, e sarà più facile evidentemente che vengano adottati in famiglie russe lontane dalle zone di confine e lontane dalle aree di conflitto. Inevitabilmente sarà pressoché impossibile, almeno di una cooperazione delle parti delle autorità russe, individuare la loro origine.
Things have not been any easier since you found someone to love. It's hard just keeping it together when it's pulling you apart. When all you wanted was tomorrow, you picked your albums on the wall. Good old days and times of sorrow, yeah, but tomorrow never comes. Oh, tomorrow never comes. No daily briefs, no consultations with ravens picking at your eyes. No time for polite conversations, the front line's waiting for your lies. But all you wanted was tomorrow. Box your yesterdays away. You forgot your time is borrowed, it's just another day. Oh, it's just another day. All the pretty boys and girls dance round together. Yeah, they're trading places for a day. The crowd is growing 'cause the circus come to town. All the boys and girls, they're gonna go out and play. World is going in all directions, like bottles shattered on the floor, and someone to cure for this infection, but the children fill their heads for more. Oh, the children fill their heads for more. All the boys and girls dance round together. They're trading places for a day.
how the crowd is growing, 'cause the circus come to town. All the pretty boys and girls, they're gonna go out and play.
9:36 minuti, siete all'ascolto di Prisma su Radio Popolare, ancora quasi 20 minuti insieme. E parliamo della nostra città di Milano insieme a Claudio Iampaglia. Ciao Claudio, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno Lorenza, grazie a te.
Perché oggi in città comincia il forum della partecipazione allo spazio di Via Mosso, zona Parco Trotter, fino a mercoledì. È una prima volta, no Claudio?
Sì, allora in questa formula è una prima volta, poi ci sono state anche altre esperienze con la giunta precedente, diciamo diverse in qualche modo. Questa è una prima volta rispetto al 3 giorni di dibattito, abbastanza complesso, magari lo raccontiamo con...
Sì, con l'assessora Gaia Romani, assessora alla partecipazione, che è ovviamente l'organizzatrice di questa iniziativa. Benvenuta, buongiorno.
Buongiorno, grazie mille.
Ecco, allora, quali sono le modalità anche per i nostri ascoltatori, ascoltatrici che volessero essere con voi al Mosso, le modalità di partecipazione e poi vediamo ovviamente anche quali sono gli obiettivi di questa 3 giorni.
Certo, allora intanto le modalità di partecipazione abbiamo cercato di renderle ovviamente il più possibile accessibili e interattive, quindi ci sono eventi e momenti di discussione sia per chi è esperto della materia delle politiche partecipative, ma anche di chi semplicemente vuole capire come può essere un cittadino più attivo o dare un contributo sui temi che abbiamo messo al centro, che sono i beni comuni della nostra città, quindi l'ambiente, lo spazio pubblico e la comunità. Per vedere tutti gli appuntamenti basta digitare Forum della partecipazione su Google e ci sarà tutto il programma con ovviamente gli eventi dettagliati, ma altrimenti semplicemente recandosi a Mosso, perché da oggi alle 15 fino al 21 sera siamo lì e quindi ci trovano lì.
Tra l'altro Mosso è uno spazio, diciamo, recuperato in qualche modo da un partenariato pubblico-privato che un po' anche l'anima oggi, a parte l'intervista al sindaco che interverrà eccetera e la sua presentazione, oggi si parla di questo, si discute oggi pomeriggio di alleanza pubblico-privato con i principali soggetti che hanno collaborato in questi anni con voi, ABC Città, Fondazione Caripol, Feltrinelli, Forum Terzo Settore, Politecnico Milano, Salone dell'Innovazione Sociale e così via, ma diciamo il clou dovrebbe essere anche domani, perché martedì è la giornata dedicata alla presentazione di quanto già esiste, con ben 3 assessori che lei ha chiamato a rispondere sui 3 temi, Elena Grandi, assessora al verde, alla sostenibilità, Tancredi per l'urbanistica e Bertolè per i servizi sociali, cioè 3 macro tematiche. In tutto il giorno si racconterà che cosa c'è nel rapporto con verde, sostenibilità, spazio pubblico, comunità, con modalità particolari. Glielo chiedo perché poi avremo con voi un colloquio con una delle associazioni storiche della città, Fondazione Rete Civica Milano, che un po' vi contesta questo metodo di discussione, cioè voi fate dei gruppi di racconto di che cosa sta succedendo in città su queste tematiche, in cui la partecipazione è come avviene, attraverso metodologie, attraverso come si partecipa, ecco.
Allora, questi workshop saranno gestiti da facilitatori esperti di avventura urbana. Noi abbiamo chiesto appunto a una delle realtà che diciamo è più affermata a livello nazionale italiano di suggerirci una metodologia in cui la nostra volontà era quella più che altro di creare sinergia tra le persone che sono interessate a questi temi. Molto spesso una cosa che si dice è che l'amministrazione dovrebbe cercare di facilitare di più anche l'incontro magari tra un'associazione, un comitato che ha un'idea e una realtà privata che nell'ambito della responsabilità sociale la vuole sostenere, ma anche tra un professore o ricercatore universitario che su quei temi vorrebbe diciamo saperne di più. Quindi questo non vuole essere un momento diciamo in cui tutto ciò che riguarda questi temi viene esaurito, ovviamente, perché sono temi complessi e l'amministrazione se ne occupa da tantissimi punti di vista e a Milano vengono trattati da tantissimi punti di vista. Però ci piaceva l'idea di creare delle nuove alleanze attorno, diciamo così, alle missioni che noi ci poniamo, quindi sostenibilità, inclusione, accessibilità. E ovviamente quello che noi speriamo è che usando questa metodologia, che si definisce la metodologia della conferenza della ricerca del futuro, in cui si cerca di stare non su il futuro, diciamo, ideale, ma sul futuro possibile e su quello che ciascuno di noi può fare per contrastare le tendenze negative in atto su quei temi. Pensiamo rigenerazione urbana, la tendenza negativa è sicuramente la gentrificazione che si crea, ma anche alle tendenze positive e quindi appunto magari tutte le esperienze dei patti di collaborazione, quindi di attivazione delle comunità locali che cercano insieme, senza snaturare l'identità di quel posto, di riappropriarsene. E poi la domanda finale è: che cosa puoi fare tu, cioè che cosa può fare ciascuno di noi dalla posizione in cui si trova? Proprio perché l'idea è che la partecipazione non sia solo una responsabilità delle istituzioni, ma sia una corresponsabilità di tutti noi, perché alla fine si tratta di ricostruire quel tessuto connettivo che c'è tra le persone e l'istituzione. E questo significa, come dire, dover creare una rete di tutte queste reti e sicuramente serve, diciamo, creare un significato condiviso di partecipazione che insieme poi cerchiamo di agire. Poi ovviamente sicuramente se ci sono suggerimenti su altre modalità, se ci sono spunti di miglioramento, che sicuramente ogni iniziativa ne può avere, siamo sempre qua.
Li sentiamo subito, perché in diretta con noi anche Fiorella De Cindio, che è stata lunghi anni professoressa di informatica all'Università di Milano, ha tenuto tra l'altro corsi di e-participation e e-democracy e poi è la presidente fondatrice della Fondazione Rete Civica Milano. Buongiorno De Cindio, benvenuta.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Ecco, e quali sono secondo lei a questo punto, visto che le ha alzato la palla la stessa assessore, insomma, punti di forza e di debolezza di questa iniziativa?
Io vorrei partire proprio dalle parole dell'assessore che parlava, presentando l'iniziativa, di modalità accessibili e interattive, e poi ha detto che queste modalità si esplicano recandosi a Mosso. Allora, la nostra considerazione è che si fatica a trovare nel programma di questo cosiddetto primo forum della partecipazione. Giustamente Iampaglia notava che al di là del nome ci sono stati eventi organizzati dal Comune di Milano sul tema della partecipazione nel 2017, uno internazionale nel 2019, che sostanzialmente al di là del nome erano la stessa cosa, e si fatica a trovare un bilanciamento di attenzione alla partecipazione offline e online. E questo contrasta con il nuovo regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare, che è stato approvato proprio dal Comune di Milano nell'estate di 2 anni fa, poco prima quindi delle elezioni poi dell'ottobre 2019. Questo regolamento dice all'articolo 4 che tutti i diritti di partecipazione possono essere esercitati in modalità digitale, per prima, e analogica, dove possono ovviamente devono poter essere esercitati. E non a caso, contestualmente all'approvazione di questo regolamento, è stata aperta una piattaforma di partecipazione online del Comune di Milano, Milano Partecipa, che dovrebbe essere la naturale uno dei naturali focus di una discussione, che invece nel programma si ritrova soltanto marginalmente. C'è una sessione sugli strumenti dove immagino che se ne parlerà. Quindi la nostra attenzione è che, la nostra considerazione è che nella terza decade del XXI secolo l'uso consapevole e appropriato di tecnologie digitali e di appropriate piattaforme digitali, come appunto può essere Milano Partecipa, come può essere il nostro Partecipami, dove alcuni assessori di quelli invitati come Elena Grande intervengono, dovrebbe essere un cardine di una proposta che, cito dal comunicato stampa del Comune, mira a definire con la città in modo orizzontale e non mediato da esperti, un significato condiviso della partecipazione al fine di realizzare un'amministrazione basata su un governo collaborativo che riduca le distanze tra città, cittadinanza e istituzioni. Noi crediamo che per questo la rete sia indispensabile.
Romani come risponde?
Allora, intanto ringrazio per l'attenzione al forum e anche per il suggerimento e lo spunto che colgo assolutamente positivamente, nel senso che quando si parla di un bilanciamento tra la partecipazione online e offline, noi abbiamo previsto la possibilità di seguire i lavori da casa, quindi ci sarà ovviamente una diretta streaming di tutta la giornata di oggi. E ci siamo chiesti se fosse o meno opportuno crearla anche per quanto riguarda i workshop di domani. Ci è sembrato difficoltoso riuscire a trovare una modalità per mantenere la stessa qualità da chi seguiva da casa a chi seguiva in presenza, e quindi abbiamo optato per la condivisione a seguito della discussione degli instant report sulla parte del sito del Comune di Milano dedicata al forum e poi sicuramente anche sulla piattaforma Partecipa, di modo da dare in differita ma comunque la possibilità di leggere quello che ne è emerso e dare il proprio contributo. In realtà, quando invece si fa l'osservazione del naturale focus sugli strumenti partecipativi che sarà dedicato, è vero, nel panel del 20 di giugno, io non direi che è stato dedicato poco spazio ai temi digitali del digitale, io direi che sono stati ridotti i momenti, fatemi dire così, agli addetti ai lavori. Cioè, noi quello che pensiamo è che tutti i giorni ci confrontiamo con docenti, ricercatori universitari, associazioni esperte di partecipazione che fanno partecipazione sui territori 365 giorni l'anno. Questo è un evento rivolto alla cittadinanza che ovviamente non si esaurirà in tutto ciò che è la partecipazione milanese, perché come dicevo prima è complesso, ma perché vuole dare anche, degli elementi, degli spunti, creare delle reti e delle sinergie. Non è un convegno di esperti sulle politiche partecipative. E quindi gli approfondimenti sulle modalità di cui l'amministrazione si dota, e quindi dei regolamenti, degli strumenti della piattaforma digitale, sono sicuramente un po' ridotti, ma perché io credo che la partecipazione debba porsi come primo obiettivo far partecipare chi oggi non partecipa. E quindi quando il Comune investe delle risorse per un'iniziativa di questo tipo, secondo me è importante, quando io parlo di accessibilità, trovare anche delle iniziative e delle modalità che siano, ripeto, accessibili anche per chi per la prima volta dice: ah, ok, il Comune di Milano fa un forum sulla partecipazione, anche se magari sicuramente ci sono stati altri momenti, ma per quel cittadino è la prima volta e dice: partecipo.
Ma lui,
e poi,
una cittadina può venire e parlare, quindi?
Assolutamente, in tutte le
può
giornate.
Può intervenire in tutti i workshop?
Assolutamente, sono organizzati apposta, ci saranno 9 workshop e ci saranno facilitatori in ogni workshop, proprio per dare la possibilità di gestire la discussione in maniera efficace, così che ognuno possa avere il tempo di dire la propria. E mercoledì ci sarà l'incontro con la giunta e anche questo sarà totalmente aperto, nel senso che chiunque, qualunque cittadino può venire e fare delle osservazioni agli assessori di competenza, e sicuramente a me questa è un'osservazione che è stata fatta, che colgo come utile, e sicuramente, visto che l'intenzione nostra è quello di riproporlo, questa è solo una prima puntata per questa amministrazione, possiamo sicuramente parlarci e capire insieme come dare più spazio a questo tema anche al di fuori.
Penso, assessora, che adesso sentiamo al volo Fiorella De Cindio, perché siamo ovviamente sempre un po' tirati coi tempi, ma penso che l'osservazione sia semplicemente il fatto che libera scelta si fa, è politica, no? Quella di avere dei luoghi anche mediati da dei professionisti. So, pensiamo a un quartiere dove si vuole fare una riqualificazione, e lì dentro educatori, mediatori, insomma, si prepara e si discute, ma poi dov'è la discussione partecipata e diretta che all'alba, insomma, di questo secolo dovrebbe essere capace una struttura, e soprattutto non dovrebbe temere una struttura come un comune? Questo, Fiorella Di Cindio, un po' il senso.
Sì, anzitutto mi fa piacere sentire dall'assessore che potrò seguire, io che non posso essere presente fisicamente perché è moglie di un disabile. Mi fa piacere sapere che si potrà seguire da remoto, avevo cercato questa informazione e non ce n'era traccia, quindi mi fa piacere sapere di questa possibilità. È chiaro che non ha senso, ha senso farlo per le plenarie e non per i lavori di un workshop. Mi fa piacere anche ascoltare della disponibilità ad aprire nuovi incontri di questo tipo, peraltro li avevamo proposti all'assessore incontrandola. Devo dire che ho francamente qualche così dispiacere nel fatto che siano stati invitati. Allora, l'assessore ha detto che ha voluto privilegiare il contatto diretto con i cittadini, però questo contatto è sempre mediato da facilitatori, la rete dovrebbe servire a disintermediare un po', e i facilitatori sono sempre facilitatori di quelli che privilegiano l'interazione fisica e non l'interazione digitale. Io vorrei ricordare che il Comune di Milano è socio onorario della Fondazione Rete Civica di Milano, che ha al centro della sua attenzione proprio la partecipazione e gli strumenti di partecipazione in ambito digitale. Quindi credo che sarebbe stato ragionevole dare un focus di attenzione, magari un altro workshop anche a questo, anche perché la cosa più interessante sarebbe quella, non si parte da zero, la piattaforma Milano Partecipa è aperta ormai da 2 anni, è stata aperta alla fine della precedente amministrazione, quindi con un po' di difficoltà, visto che prima le deleghe alla partecipazione erano congiunte con le deleghe alla cittadinanza attiva e open data, quindi c'era un mix di online e offline già nella denominazione dell'assessorato. Non c'è più un assessorato, l'assessora ha le deleghe alla partecipazione, quelle al digitale sono un po' nascoste, c'è un board che si occupa di innovazione. Però si potrebbero studiare quello che è stato fatto finora, cioè abbiamo anche come dire, numeri non irrilevanti. A questi eventi fisici partecipano decine di persone. Noi abbiamo, voi avete del comune sul sito Milano Partecipa, migliaia di cittadini che sottoscrivono delle petizioni, ma non lo sanno ancora abbastanza, perché ancora succede che un cittadino di Milano che lo vuole, che vuole fare una petizione, usa change.org, e questo perché il comune ha dato molta poca risonanza a questa possibilità di partecipazione. Io voglio ricordare solo la petizione.
Dobbiamo fermarci però, De Cindio, perché abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione, ma è stata chiarissima. Grazie.
Spero di tornare, che possiamo tornare sia con l'assessore che con voi su questi temi, perché davvero il problema è inclusione e accessibilità un po' per tutti, come peraltro dicono gli stessi cittadini, non lo dico io, c'è un thread in cui le persone dicono esattamente questa cosa.
Fiorella De Cindio, presidente della Fondazione Rete Civica Milano, e grazie per essere stata con noi all'assessora Gaia Romani, che adesso lasciamo ai lavori del forum della partecipazione.
Grazie a voi,
arrivederci, buona
grazie
giornata.
Mille, arrivederci, buona giornata,
arrivederci.
Grazie anche a Claudio Iampaglia, grazie a voi per l'ascolto di questa puntata di Prisma. Ci risentiamo domani verso le 8.35 su queste frequenze. Una buona giornata da Lorenza Ghidini e da Massimo Alberti.